Grazie Presidente. Vado in ordine di presentazione. Prima l'interrogazione dei consiglieri Baracchi e Forghieri, poi il consigliere Pellacani, poi il consigliere Fantoni e altri e poi il consigliere Poggi. Il progetto relativo all'installazione dell'impianto in oggetto presentato da Vodafone allo sportello unico in edilizia in data 7/9/2015 è stato istruito ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia. Lo sportello unico ha pertanto trasmesso la pratica ad ARPAE, USL e dal settore ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio del Comune per acquisire i rispettivi pareri di competenza. In particolare, ARPAE ha condotto la verifica radioelettrica ed azienda USL ha espresso, sulla base dei valori di esposizione della popolazione ai campi elettrici stimati da ARPAE, il parere sanitario. Il parere di azienda USL, favorevole all'installazione, è stato messo in data 13/11/2015 con protocollo 83.920, mentre quello di ARPAE, anch'esso positivo, a protocollo PGMO 14.771 del 2015, tutto in data 19/11/2015. Il settore ambiente del Comune ha quindi effettuato la verifica di compatibilità urbanistica dell'intervento con riferimento alle previsioni di cui è il vigente PRG ed ha espresso il parere favorevole, protocollo 178.626 del 22/12/2015. Gli uffici del settore pianificazione territoriale e trasformazione edilizie hanno quindi rilasciato il permesso di costruire numero 2256 del 2015 e lo sportello unico dell'edilizia ha completato l'istruttoria con il rilascio dell'autorizzazione unica all'intervento, atto di protocollo 15818 il 2/2/2016. Come previsto dall'articolo 8,6 della legge quadro numero 36 del 2001, sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Comune di Modena si è dotato, fin dal 2001, di un regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile. Detto regolamento, aggiornato nel marzo 2014 con voto del Consiglio Comunale, stabilisce tra l'altro criteri per il corretto inserimento urbanistico degli impianti nel territorio, nel rispetto delle disposizioni normative sovraordinate. Con riferimento in particolare alla presenza di luoghi in cui è vietata l'installazione delle stazioni radiobase, si precisa che, ai sensi della legge regionale 30 del 2000 e del vigente regolamento comunale, è vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile sui cosiddetti ricettori sensibili, ovvero presso le attrezzature sanitarie con degenza e le relative aree di pertinenza, le attrezzature assistenziali, le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido, gli edifici e aree di valore storico, architettonico e monumentale, le zone di parco classificate A e le riserve naturali, come definite dalla legge regionale 11 dell'88. Le vigenti normative non fissano, tuttavia, anche una distanza minima degli impianti dai ricettori sensibili. Il divieto di installazione vige pertanto esclusivamente presso il ricettore e la relativa area di pertinenza. Nell'ambito dell'istruttoria tecnica, ARPAE ha verificato i livelli elettromagnetici generati dall'impianto in corrispondenza di tutti i ricettori presenti nel raggio di 200 metri dall'installazione, ovviamente non solo questo caso, ma in tutte le installazioni. Le stime radioelettriche a cura di ARPAE sono state condotte mediante un modello di simulazione che è molto tutelante, poiché considera, come abbiamo sentito in commissione, la massima potenza dell'impianto in esercizio e tiene conto dei valori di fondo elettromagnetico e della presenza nell'intorno di altre stazioni radiobase. Le valutazioni a cura di ARPAE evidenziano il rispetto dei limiti di legge e dei valori di attenzione presso tutti i ricettori presenti nell'intorno dell'impianto. In particolare, la stima dei valori massimi di campo elettrico presso i ricettori sensibili più prossimi all'impianto, ovvero la scuola dell'infanzia Lippi Galilei e primaria Galilei, ubicate a circa 180 metri dalla stazione radiobase, e la scuola media Calvino, collocata a oltre i 200 metri dell'impianto, evidenzia valori di esposizione pari a circa la metà dei valori di attenzione, confermando il rispetto dei limiti di legge presso le strutture scolastiche, come è stato mostrato in commissione stessa lo scorso 5 aprile. Con riferimento invece al rispetto delle distanze disposte dalla legge, è giusto evidenziare che la stazione radiobase non è posizionata né presso un ricettore sensibile né presso la relativa area di pertinenza. Pertanto, la collocazione individuata risulta conforme alla normativa vigente. Si evidenzia inoltre che l'ubicazione dell'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto stradale di Viale Italia. A tale proposito si precisa che ai sensi del vigente RUE è consentita l'installazione di infrastrutture tecnologiche all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto. Con riferimento alla richiesta, è la terza domanda della prima interrogazione, nel senso della collocazione, con riferimento al tema della collocazione, si ritiene opportuno premettere che i gestori di telefonia mobile hanno il dovere, per legge, di assicurare la copertura delle aree per esigenze di pubblica utilità. La licenza all'erogazione del servizio pubblico costituisce infatti dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, che ai sensi del decreto legislativo 259 del 2003, ovvero il codice delle comunicazioni elettroniche, che ci è stato illustrato in commissione, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Si precisa inoltre che il gestore Vodafone segnalava da diversi anni carenze di copertura nell'area compresa tra via Giardini e strada Formigina e la conseguente necessità di realizzare un impianto che consentisse di fornire un adeguato servizio a quella zona, via Giardini, via Formigina. Ciò premesso, si precisa che la stazione radiobase in parola è stata realizzata dal gestore solo dopo aver conseguito l'autorizzazione unica all'installazione ed esercizio dell'impianto, atto rilasciato dallo sportello Comune dell'Edilizia alla luce dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica condotta agli uffici comunali. Considerato che l'istruttoria a cui è stato assoggettato il progetto è stata condotta nel rispetto di tutte le norme vigenti, e di tutte le vigenti disposizioni normative che tutelano la salute dei cittadini, il Comune non possiede elementi di natura tecnica, ovvero radioelettrica, sanitaria, urbanistica o amministrativa, tali da conferire all'ente locale o agli altri soggetti istituzionali coinvolti la facoltà di revocare il provvedimento autorizzativo. Si tratta in evidenza che dal 2012 ad oggi ci sono state 17 pratiche la cui istruttoria ha avuto esito negativo, perché la valutazione degli aspetti radioelettrici a cura di ARPA ha verificato che non erano rispettati i limiti di legge presso tutti i ricettori presenti nel raggio di 200 metri dall'impianto un'istanza. L'amministrazione, per concludere la prima interrogazione, è sempre disponibile a fornire informazioni e chiarimenti ai cittadini interessati e da questo punto di vista non sentirete mai il sottoscritto a dire che si è fatto abbastanza. Bisogna sempre fare di più. Nello specifico, per questa installazione mi sento di citare due incontri avuti con alcuni dei cittadini che hanno promosso la petizione presentata il 31 marzo, e in uno di questi c'è stato anche un sopralluogo con anche presente un referente della scuola. C'è stata anche una presentazione al Consiglio del quartiere fatta il 22 marzo, in cui sono stati illustrati i procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti di telefonia mobile e la presentazione nella commissione SETA tenutasi il 5 aprile, a cui hanno partecipato ARPAE e azienda USL. La disponibilità all'incontro e a fornire i dati relativi a questo e a tutti gli impianti presenti sul territorio con misurazioni puntuali prosegue anche in merito alle misure dei livelli di campo elettrico, come è stato detto da ARPAE in commissione SETA. Arrivo alla seconda interrogazione del consigliere Pellacani. Il progetto relativo all'installazione dell'impianto in oggetto, presentato da Vodafone allo sportello unico dell'edilizia, è stato istruito ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia. Lo sportello unico, come previsto dalla normativa, ha trasmesso la pratica ad ARPAE e azienda USL e al settore ambiente per acquisire i rispettivi pareri di competenza. L'ufficio impatto ambientale ha verificato la completezza ed ha richiesto integrazioni, quindi a seguito della presentazione da parte del gestore di integrazioni il 20/10/2015 è stato avviato il procedimento istruttorio. Come previsto dal regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, il progetto dell'impianto è stato pubblicato sull'albo pretorio online del Comune per 45 giorni a partire dal 4/11/2015. Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti il parere integrato tecnico-sanitario di ARPAE e azienda USL, il parere di compatibilità urbanistico-paesaggistica del settore ambiente, il parere di compatibilità urbanistico-paesaggistica del settore ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio, favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni: palo predisposto per il co-siting per ospitare gli apparati di altri gestori, antenne, parabole e moduli radio in aderenza al palo, tinteggiatura del palo, mascheramento dei locali a terra tramite siepe. Infine, il permesso di costruire numero 2256-2015 è stato acquisito a cura del settore pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie del settore comunale competente ed è quindi stata infine rilasciata l'autorizzazione unica all'intervento con protocollo 15818 del 2/2/2016. In merito alle locazioni, Spazio Coop, l'immobiliare unica di cui la polisportiva Invicta fa parte, è titolare di un diritto di superficie che scade nel 2027. In base all'articolo 13.3 del regolamento di assegnazione in diritto di superficie, è possibile concedere in uso parte delle aree assegnate a soggetti terzi diversi dalle associazioni no profit, a condizione che gli introiti siano destinati al sostentamento economico delle attività ricreative aggregative e sportive, oppure per promuovere nuovi investimenti o manutenzioni straordinarie sugli impianti o sulle aree assegnate. Attualmente risultano complessivamente autorizzati sul territorio comunale 206 stazioni radiobase di telefonia mobile. Considerando però i casi di co-siting, cioè una stessa struttura che ospita gli apparati di più gestori, questi impianti sono distribuiti solo su 120 siti, sono dati che abbiamo già fornito in commissione, ma ci tengo a ridiarli. Oltre a queste stazioni radiobase, sono presenti sul territorio anche 28 microcelle e un ponte radio. 129 sono le stazioni radiobase installate su suolo privato in 78 siti, 77 sono le stazioni radiobase installate su suolo pubblico, 42 siti. Di queste solo 32 sono installate su aree per le quali il Comune percepisce canone di locazione. Il canone di locazione, per quanto riguarda il Comune, è stabilito dalla delibera di giunta comunale numero 629 del 15/11/2011. La delibera prevede importi variabili a seconda dell'ubicazione dell'area locata, in centro storico o fuori del centro storico, e se l'impianto sia singolo ospitato dalle strutture già esistenti di altri gestori. Questi importi sono, per quanto riguarda la cosiddetta zona A, l'area del centro storico, l'impianto singolo ha un costo di 25.000 euro, impianto in co-siting di 21.500. Per quanto riguarda la zona B, area fuori dal centro storico, l'impianto singolo ha un costo di 16.500, l'impianto in co-siting di 14.000. Infine, il Comune di Modena non percepisce introiti per le concessioni su area privata o in diritto di superficie. Arrivo alla terza interrogazione. Nel corso dell'istruttoria, il progetto dell'impianto e la cartografia disposta dagli uffici tecnici comunali sono stati pubblicati per 45 giorni presso l'albo pretorio online del Comune per acquisire eventuali osservazioni dai cittadini. È stata inoltre trasmessa agli uffici URF di Piazza Grande e dei quartieri comunicazione dell'avvenuta pubblicazione. Sono stati fatti due incontri con alcuni cittadini promotori della petizione che è stata presentata il 31 marzo e che ovviamente seguirà e avrà la risposta come prevede il nostro statuto, oltre che a un incontro informativo nel Consiglio di Quartiere 4. È il gestore della telefonia mobile che, per migliorare la copertura della propria rete sul territorio, individua le aree in cui è necessario installare nuove antenne a seconda della difficoltà di copertura. In particolare, ogni stazione radiobase è in grado di servire una porzione di territorio limitata, detta cella, le cui dimensioni dipendono anche dalla densità degli utenti da servire nell'area. Per questo motivo, le stazioni radiobase sono prevalentemente concentrate nelle aree urbane densamente abitate. Con riferimento in particolare alla presenza di luoghi in cui è vietata l'installazione delle stazioni radiobase, si precisa che, ai sensi della legge regionale 30 del 2000, e del vigente regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, è vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile sui cosiddetti ricettori sensibili, strutture sanitarie, assistenziali con degenza, strutture scolastiche, su edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale e nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 11 dell'88. Le vigenti normative non fissano una distanza minima dagli impianti dai ricettori sensibili. Il divieto di installazione vige pertanto esclusivamente presso il ricettore e la relativa area di pertinenza. In Commissione SETA sono state presentate, e anche con una slide abbiamo dato rappresentazione plastica, le aree che potevano essere utilizzate per garantire l'esigenza di copertura della rete da parte del gestore Vodafone. Nel caso specifico, i ricettori sensibili più vicini distano dall'impianto proposto dal gestore circa 180 metri. Pertanto, la zona individuata risulta, nell'ambito dell'area di ricerca che aveva lo scopo di coprire via Giardini e via Formigine, la migliore tra quelle che potevano essere adottate in quel contesto di territorio e verificando dove erano le installazioni abitative delle altre case vicine. Come per tutti i soggetti privati che percepiscono un canone di locazione, l'amministrazione non è a conoscenza del canone riscosso perché è frutto di una contrattazione tra privati, tra il gestore e appunto il privato che firma la locazione. Se l'impianto fosse stato realizzato in un sito per il quale il comune percepisce canone di locazione, questo sarebbe stato pari a 16.500 euro, ovvero la categoria che vi ho già annunciato prima. Quello che noi sappiamo è che solitamente i gestori scelgono i privati perché la contrattazione può portare anche a riduzioni del 70-80% rispetto a quello che invece il comune obbliga tramite il suo regolamento. Infine, ripeto che Coop Spazio, l'immobiliare unica di cui la polisportiva Invicta fa parte, è titolare di un diritto di superficie e quindi non di una concessione d'uso fino al 2027. E in base all'articolo 13.3 del regolamento di assegnazione in diritto di superficie è possibile concedere in uso parte delle aree assegnate a soggetti terzi diversi dalle associazioni no profit, a condizione che gli introiti siano destinati al sostentamento economico delle attività ricreative, aggregative e sportive, oppure per promuovere nuovi investimenti o manutenzioni straordinarie sugli impianti o sulle aree assegnate. Passo alla quarta interrogazione del consigliere Poggi. Tra fine dicembre 2015 e agli inizi dell'anno 2016 sono stati depositati 5 istanze di autorizzazione alla realizzazione di nuove stazioni radiobasi di telefonia mobile su nuove infrastrutture, un progetto per l'installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche finalizzato a fornire servizi di accesso alla banda larga mediante collegamenti wireless. Le 5 istanze relative alle installazioni di stazione radiobase sono state presentate dallo stesso gestore Vodafone, tutte in area privata, ed in particolare 3 di esse sono finalizzate a fornire copertura di rete alla linea ferroviaria di alta velocità, mentre le restanti 2 costituiscono delle semplici ricollocazioni di impianti già esistenti. Tutti i 5 interventi ricadono in territorio extraurbano. E nell'elenco che adesso vi leggerò sono più o meno specificate le ubicazioni presentate per le richieste che devono ovviamente essere processate per le stazioni radiobase. Il primo impianto ha un codice che è molto lungo da leggere, ma viene individuato con la parola Blu 3 Olmi, è da installarsi sul lotto di terreno prospiciente alla strada 3 Olmi e si tratta di una rilocazione di un impianto attualmente collocato nell'area di servizio di Secchia Ovest. Il secondo impianto, Blu Villa, da installarsi sul lotto di terreno prospiciente allo stradello Barca, ovviamente terreno privato, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Anche in questo caso è una rilocalizzazione di impianto che attualmente è collocato in prossimità del casello Modena Sud. Poi c'è il primo dei 3 impianti TAV 1, da installarsi sul lotto di terreno prospiciente via Barchetta, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ed è uno dei 3 impianti a servizio della linea TAV. TAV 2, da installarsi sul lotto di terreno prospiciente a strada 4 Ville, impianto sempre a servizio della linea alta velocità. E infine TAV 03, da installarsi sul lotto di terreno prospiciente in via Nonantolana, l'impianto a servizio di linea alta velocità. Come vi dicevo prima, sono 5 interventi che ricadono tutti in territorio extraurbano. Con riferimento invece all'unica pratica per l'installazione di un impianto di comunicazione elettronica finalizzato a fornire servizi di accesso alla banda larga mediante collegamenti wireless, si precisa che la pratica è stata presentata dall'operatore Lingen e si riferisce all'installazione sulla copertura dell'edificio sito in via Vignolese 647 nell'impianto codice MO05HL di Vignolese. Tutti gli impianti, ovviamente, come quelli già autorizzati in funzione e i futuri, devono essere assoggettati alla procedura di autorizzazione ai sensi della legge regionale 30 del 2000 che abbiamo ampiamente illustrato. Limitando la disamina ai soli casi di pratiche relative all'installazione di nuovi impianti, le vigenti normative stabiliscono tempi istruttori differenti in funzione della tipologia di impianto richiesta, lo abbiamo visto anche in commissione. In particolare, l'attuale legge fissa in 90 giorni il tempo massimo per la conclusione del procedimento autorizzatorio, trascurando eventuali richieste di integrazioni che comportano l'interruzione dei termini. In caso invece di SCIA, procedimento di cui può avvalersi il gestore nel caso in cui il nuovo impianto sia previsto su un'infrastruttura per impianti radioelettrici presenti, la SCIA diviene efficace decorsi 30 giorni dalla presentazione, purché nel frattempo non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte di ARPAE. Infine, nel caso in cui il gestore, dice sempre la legge nazionale, intende installare un impianto di ridotte dimensioni, cioè la cui superficie radiante sia inferiore a 0,5 metri quadri e di debole potenza, ovvero potenza in singole antenne inferiore ai 10 watt, watt ovviamente invece vi ricordate che noi misuriamo l'inquinamento elettromagnetico in volt per metro, può avvalersi alla procedura di autocertificazione di attivazione, da presentarsi contestualmente all'attuazione dell'intervento. Con riferimento ai 6 progetti depositati tra fine 2015 e inizio 2016, si ribadisce che tutti quanti, sono soggetti ad iter istruttorio di durata massima pari a 90 giorni. L'amministrazione non è a conoscenza dei piani di estensione o di riorganizzazione o di razionalizzazione, se volete, delle reti di telecomunicazioni dei gestori e neppure delle tempistiche degli interventi. Sono i gestori che, forti del ruolo loro assegnato dalla legge nazionale, pianificano infatti gli sviluppi delle proprie reti in modo autonomo. Ovviamente il Comune, con i propri uffici, cerca di essere sempre connesso a tutti gli operatori di telefonia e nuove tecnologie. Alcune informazioni generiche circa gli sviluppi delle reti si possono però ricavare sulla base delle assegnazioni delle licenze ministeriali sull'utilizzo delle frequenze e in funzione delle prescrizioni in esse contenute. I due esempi sono: 1) l'avvio della tecnologia a partire dal 4G per il 2010 e quella dei 5G a partire dal 2020. Le vigenti normative nazionali e regionali disciplinano poi in modo completo l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, limitando di fatto le possibilità di intervento per gli enti locali ai soli aspetti urbanistico-paesaggistici. Con riferimento agli aspetti radioelettrici, infatti, lo Stato ha stabilito a livello nazionale i limiti di valore di attenzione relativamente all'esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici e non è possibile per gli enti pubblici richiedere il rispetto presso determinati ricettori, esempio le scuole, gli asili, gli ospedali. Di limiti più stringenti, ripeto questo passaggio, per gli enti pubblici non è possibile richiedere il rispetto presso determinati ricettori di limiti più stringenti rispetto a quelli in vigore nelle leggi nazionali, come peraltro è già stato più volte ribadito dalle sentenze del Consiglio di Stato. I 6 voltmetro sono una normativa cogente per tutti a livello nazionale e ricordate come l'Italia in Commissione è stata collocata nell'ambito europeo e internazionale delle autorizzazioni. Con riferimento agli aspetti urbanistico-paesaggistici, infine, i comuni possono porre prescrizioni per migliorare l'inserimento degli impianti nel territorio e possono perfino vietare l'installazione presso alcune ubicazioni, esempio i particolari edifici di valore monumentale. Ma anche in considerazione del fatto che le reti pubbliche di comunicazione elettroniche sono assimilate a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria e che i gestori hanno l'obbligo di fornire il servizio a tutto il territorio, non è possibile estendere il divieto di installazione a intere aree del territorio. Il Comune di Modena però fin dal 2001 si è dotato di specifico regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile che, oltre a indicare i procedimenti istruttori per le varie istanze, fornisce criteri localizzativi e progettuali al fine di minimizzare l'impatto dalle installazioni sul territorio. E su questo mi sento di aggiungere che per me il nostro regolamento va benissimo e nonostante, come spesso accade in questo comune e in tanti altri comuni, ci siano istanze per rendere meno morbido il nostro regolamento, per me va benissimo il regolamento rivisto da questo Consiglio Comunale del 2014. Considerato poi quanto appena espresso, la Giunta non ha potere diretto per prevedere la riduzione del numero degli impianti sul territorio e o la loro razionalizzazione. Fino al 2008, però, ciascun gestore di telefonia doveva presentare un programma annuale dalle installazioni di telefonia mobile che il Comune doveva autorizzare. In considerazione del fatto che le reti di telefonia si potevano ritenere pressoché completate, nel 2008 la Regione Emilia-Romagna ha disposto con DGR 1138 che i gestori potessero non presentare più un programma annuale, ma semplici singole richieste per singole installazioni. In effetti, il numero di istanze presentate per l'installazione di nuovi impianti si è notevolmente ridotto in questi ultimi anni. 8 nuove istanze sono state presentate nel 2012, 11 nel 2013, 2 nel 2014 e 4 nel 2015. Al 2003, come abbiamo già detto, il numero di stazioni radiobase autorizzate era 144. Ad oggi questo numero è pari a 206, con un incremento di 62 stazioni radiobase in 12 anni.